Spero il mio libro possa aiutare altre donne a prendere consapevolezza della loro forza, riconoscendola in quella delle donne che sono venute prima di noi. Esce oggi in inglese, sia in formato cartaceo, 394 pagine, che digitale, Under the Light of the Italian Moon, sotto la luce della luna italiana. Il primo romanzo di Jennifer Hanton, ambientato a Fonzaso tra il primo dopoguerra, l'ascesa del fascismo e l'occupazione nazista durante la seconda guerra mondiale. Nata a Joliet, nell'Illinois, Stati Uniti, dal 2012 cittadina italo-americana che vive tra Londra e il lago di Como con il marito e la figlia, dirigente di aziende nel settore moda e bellezza, Anton ha voluto approfondire le vicende delle donne della sua famiglia originaria del paese feltrino, con l'auspicio che il loro esempio possa servire alle donne e agli uomini per costruire un futuro migliore. Nel libro racconti la vicenda di tua nonna, morta nel 2006. Innanzitutto il libro è una fiction biografica sulla falsariga dei tatuatori di Auschwitz e di Beneath a Scarlet Sky. In esso personaggi ed eventi reali si intrecciano con elementi di finzione che riempiono i vuoti e legano i personaggi e la storia. Ho iniziato, dice Jennifer, a fare ricerca sulle vite di mia nonna Adelasia Pante Manzi, mia bisnonna Nina Argenta Pante e mia trisnonna Adelasia dalla Santa Argenta, donne straordinarie che sono vissute in tempi difficili da comprendere. Essendo nata nel 1929, mia nonna non conobbe altri capi del governo che Mussolini. Mia bisnonna dovette affrontare le sfide dell'emigrazione, dell'avvento del fascismo e dell'occupazione nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. È veramente incredibile come queste donne siano sopravvissute, si siano aiutate a vicenda e si siano sacrificate in silenzio. Le loro vite meritano più attenzione. Quando ti sei interessata al passato di tua nonna? Quando andavo alle superiori, dice Jennifer, le chiesi della Seconda Guerra Mondiale in Italia. Non sapevo fosse vissuta durante l'occupazione nazista. Non avevo idea di quella che era stata la sua vita. Per me lei era una nonna americana. Pensavo a lei come a un'italiana solo quando cucinava, parlava italiano al telefono, alla famiglia o imprecava. Quando le chiesi della sua vita e della guerra, mi raccontò delle atrocità naziste compiute nel paese in cui viveva, Fonzaso. Ero curiosa, ma ero giovane. Così, solo nel 2006, iniziai seriamente a interessarmi alla sua storia. Lo feci quando ero incinta di mia figlia. Non lo sapevo, ma sarebbe stato troppo tardi per avere da lei tutte le risposte. Quando morì, sua sorella mi aiutò, però, a rispondere a molte domande e mi avvicinò ad altri membri della famiglia tornati in Italia e emigrati in Canada. Ho trascorso questi 14 anni parlando con diverse persone e ascoltando le loro storie. Mentre lo facevo, studiavo la storia d'Italia del primo dopoguerra, dell'ascesa del fascismo, della seconda guerra mondiale. In particolare, mi sono concentrata sull'impatto di questi eventi sulle vite delle donne e delle levatrici. Sono storie che non vengono raccontate, ma il romanzo è anche una storia d'amore fra due persone che vivono vite separate, pur essendo sempre sotto la stessa luna, Pietro in America e Nina in Italia. Com'è stato l'arrivo a Fonzaso e l'incontro con la terra natale di tua nonna? La gente del posto è stata sorprendente e di grande aiuto, dice Jennifer. Dal parroco di Fonzaso ai miei parenti e traduttori, c'è una lunga lista alla fine del libro di tutte le persone che mi hanno dato informazioni sulla vita dell'epoca e sulla mia famiglia. Ognuno ci abbracciava e ci siamo sentiti come se fossimo già stati lì. Mia figlia è venuta con me molte volte da quando aveva 2 anni e mezzo. Sedeva sulla tavola mentre facevo domande davanti a un caffè o a un aperitivo. A Fonzaso ci siamo sempre sentiti a casa. Nina Argenta non vuole la vita tradizionale di una donna italiana di campagna. In cosa consisteva la sua volontà di autodeterminazione? Nina è la figlia di una volitiva allevatrice conosciuta come la capitana, spiega Jennifer. Lei vede che sua madre, essendo una levatrice, viene rispettata in tutto il paese e nei villaggi circostanti. Per molti versi, Nina ha bisogno di uscire dall'ombra di sua madre e si chiede come possa riuscirci con possibilità limitate. È affascinata dagli uomini che partono, vuole restare in Italia con la madre, ma prova anche curiosità per il resto del mondo. Si è battuta al contempo per sé e anche contro un sistema culturale che impediva la piena realizzazione della persona? Come per molte donne, la battaglia di Nina fu silenziosa, dice Jennifer. Le donne andavano avanti mentre gli uomini emigravano o partivano per la guerra. Tenevano insieme le famiglie, lavoravano i campi e si aiutavano a vicenda in tempi incredibilmente difficili. Spesso riteniamo che la battaglia e la forza siano nei muscoli, nei pugni, nelle pistole, ma io direi che la vera forza è nelle donne. La loro resilienza, la calma di fronte alle più gravi minacce e la volontà di proteggere e dare la vita invece che distruggerla. Chi è più forte? La donna che dà la vita con il suo corpo o come levatrice? O l'uomo che prende la pistola e toglie la vita? Il libro, spero, può portare queste domande in primo piano. La tua vita è caratterizzata dal viaggio e dal desiderio, dici, di incontrare e conoscere nuove culture. Quanto è ancora presente nel mondo quel sistema culturale che vede nella donna una costola dell'uomo? La cultura dominata dall'uomo persiste a livello globale, dice Jennifer. Oggi siamo lontani dall'uguaglianza. Se guardiamo ai vertici aziendali, ai consigli di amministrazione o ai governi, in tutto il mondo vediamo quasi sempre la stessa cosa. Finché non raggiungeremo l'uguaglianza o finché non ci saranno più donne che uomini nelle posizioni di comando, continueremo a vedere la forza declinata nei vecchi modi. Guerra e lotte di potere continueranno a portarci via i nostri figli. L'uguaglianza è la strada per un futuro migliore per tutti, ma dobbiamo spingere perché ciò accada presto. Non possiamo più aspettare. Quanto la letteratura può contribuire affinché le cose cambino? Spero che possa contribuire permettendoci di guardare al passato, ricavandone nuove e migliori soluzioni per il futuro, dice Jennifer. C'è una guida alla discussione scaricabile dal mio sito web jenniferanton.com che fornisce alcuni stimoli per i gruppi di lettura. Se facciamo nascere queste conversazioni nei salotti del mondo, davanti a un caffè o a un bicchiere di vino, forse riusciremo a lavorare assieme per cambiare il mondo. Quando il libro verrà tradotto in italiano e quando verrai a Fonzaso a presentarlo? Sto cercando un editore italiano, conclude Jennifer. Ho già parlato con le librerie di Feltre che sono interessate ad organizzare eventi e voglio fare una festa con la splendida gente di Fonzaso non appena potrò. Intanto, dopo 14 anni, dopo aver perso mia nonna ed essere divenuta io stessa madre, ho finalmente risposto alle domande che avevo per lei. Il libro mi ha aiutato a confermare chi sono e chi voglio essere. E sono stata capace di riportare mia nonna in Italia. Fonzaso è centrale nel libro, dice Jennifer. L'eremo di San Michele, Sant'Anna, la chiesa, le strade di Ciottoli e il campanile, tutti prendono vita. Il fatto che sia circondato dalle Dolomiti e la forza delle persone, specialmente le donne, ne fanno un posto che merita riverenza e rispetto. Nessuno dovrebbe dimenticare le atrocità che sono accadute lì. Il mio sogno è che questo libro porti l'attenzione su questa bellissima, forte città e incoraggi la gente a visitarlo. Penso che chi è emigrato si lasci dietro un pezzo di cuore e porti con sé un pezzo d'Italia che poi viene tramandato attraverso il DNA di alcuni di noi. L'Italia sarà sempre parte di me. Quando ero lì ho potuto sentire tutte le donne della mia famiglia, in particolare al cimitero e a Sant'Anna, dove pregavano. Per Radio Più, Gianni Santomaso.